la regione era più aspra della mia. Imparai a riconoscere lungo i sentieri polverosi l'odore ruvido del fico. Nella foresta conobbi il gusto dei pinoli, succhiai le lacrime resinose sul tronco dei pini. Tornando dalle nostre passeggiate, André entrava nella scuderia, accarezzava il suo piccolo cavallo Sauro, ma non lo montava più. I nostri pomeriggi erano molto meno piacevoli. Madame Galard aveva deciso di maritare Malou e per far passare inosservate le visite di ragazzi più o meno sconosciuti, apriva la casa a tutta la gioventù per bene dei dintorni. Si giocava a croquet, a tennis, si ballava sul prato, si parlava della pioggia e del bel tempo mangiando dolci. Il giorno in cui Malou scese dalla sua camera con un vestito di chantung cru, i capelli lavati di fresco e arricciati con il ferro, André mi diede di gomito. È in tenuta da incontro. Malou passò il pomeriggio accanto a un ragazzo di Saint-Cyr, molto antipatico, che non giocava a tennis, non ballava, non parlava, di tanto in tanto raccattava le nostre palle. Quando lui se ne andò, Madame Galard si chiuse in biblioteca con la sua primogenita. La finestra era aperta e noi sentimmo la voce di Malou. «No, mamma, lui no, è troppo noioso!» «Povera Malou», disse André, «le presentano sempre tipi così stupidi e così brutti!» Si sedette sull'altalena. Accanto alla rimessa avevano creato una specie di palestra all'aperto. André si esercitava spesso al trapezio o alla sbarra, in cui era molto brava. Afferrò le corde. «Mi spinga!» La spinsi. Quando ebbe preso un po' di slancio, si alzò in piedi e diede un vigoroso colpo con le gambe. L'altalena ben presto volò verso la cima degli alberi. «Non così in alto!» gridai. Non rispose, si alzava, ricadeva giù e volava più in alto ancora. Le due gemelle, che stavano giocando con la segatura nella legnaia accanto alla cuccia, si erano messe a guardare con aria interessata. In lontananza si sentiva il rumore smorzato dalle palline colpite dalle racchette. André ormai sfiorava il fogliame degli alberi e iniziai ad avere paura. Sentivo gemere i ganci d'acciaio. «André!» Tutta la casa era tranquilla. Dal finestrino della cucina saliva qualche vago rumore. Il delfinium e la lunaria lungo il muro fremevano appena. Avevo paura. Non osai aggrapparmi al sedile dell'altalena né supplicare troppo forte. Ma mi dicevo che l'altalena si sarebbe ribaltata o che André, presa dalle vertigini, avrebbe lasciato le corde. Avevo la nausea solo a guardare le oscillazioni di quel pendolo folle nel cielo. Perché si dondolava così a lungo? Quando mi passava accanto, tutta dritta nel suo vestito bianco, vedevo che aveva gli occhi sbarrati e le labbra contratte. Forse nella sua testa si era rotto qualcosa. Non si sarebbe più fermata. Suonò la campanella della cena e Mirza si mise a ululare. André continuava a volare tra gli alberi. «Si ammazzerà!» mi dissi. «André!» Qualcun altro aveva gridato. Stava arrivando Madame Galard, il volto scuro di collera. «Scendi immediatamente! È un ordine! Scendi!» André sbatté le palpebre e abbassò gli occhi verso terra. Si accovacciò, si sedette e frenò con entrambi i piedi così bruscamente che cadde lunga distesa sul prato. «Si è fatta male?» «No!» Scoppiò a ridere. La risata morì in un singhiozzo e André rimase sdraiata a terra con gli occhi chiusi. «Tu non stai bene! Mezz'ora su quell'altalena! Ma quanti anni hai?» disse Madame Galard con voce dura. André aprì gli occhi.
«Mi gira tutto.
Dovevi preparare una torta per la merenda di domani. Lo farò dopo cena», disse André alzandosi. Mi mise una mano sulla spalla.
«Non sto in piedi».
Madame Galard si allontanò. Prese per mano le gemelle e le condusse a casa. André alzò la testa verso la cima degli alberi. «Si sta bene lassù», disse.
«Mi ha fatto paura», dissi.
«Ah, l'altalena è solida. Non ci sono mai stati incidenti», disse André. No, non aveva pensato di uccidersi. Era una questione risolta. Ma quando ci ripensavo, i suoi occhi sbarrati e le sue labbra contratte mi facevano paura. Dopo cena, André scese nella cucina vuota e io l'accompagnai. Era una stanza enorme che occupava la metà del seminterrato. Durante il giorno, guardando dal suo finestrino, si vedevano passare gambe, galline faraone, cani e piedi umani, ma a quell'ora il giardino era immobile, solo Mirza guaiva flebilmente attaccata alla catena. Il fuoco borbottava dentro la cucina di Ghisa, nessun altro rumore. Mentre André rompeva le uova, dosava lo zucchero, il lievito, io...